Beh, innanzitutto benvenuti a tutti, soprattutto quelli di stamani. E diamo inizio a questi due giorni di ritiro, vogliono essere un ritiro spirituale, quindi da viversi nello spirito. E saranno due giorni molto intensi perché il materiale su cui vorremmo fermarci è molto e il tempo è poco, ecco, quindi vi chiederei un eccesso di pazienza, anche perché faremo più meditazioni, io presumo due stamattina e due nel pomeriggio, quindi ci sarà parecchio tempo qui da consumare qui in sala. Un altro aspetto importante e che vi chiedo è quello di creare una sorta di silenzio interiore, però che necessita di un silenzio esteriore, quindi avrete il momento del pasto, ecco, dove potete scambiarvi qualche parola, ma vi chiederei in questi due giorni di tenere un clima di silenzio anche nei luoghi comuni, ecco, no? Perché altrimenti diventa un convegno, questo non è un convegno, Questo è un ritiro. Quindi bisogna dare la possibilità a tutti di poter vivere interiormente un'esperienza spirituale importante. E, ancora per le cose tecniche, sì, vi chiedevo di avere un Vangelo con voi, personale sarebbe stato l'ottimo perché lo si può pasticciare, segnare, ecco. Potete farlo anche su quello, ecco, però poi ci rimane, ecco, per quello. Non ve lo portate a casa. Potete anche portarvelo a casa, ecco, no? Però. E inizierei con una preghiera. E la traggo da una bella preghiera di Sorella Maria. Sorella Maria è stato un personaggio splendido della compagnia di quei personaggi importanti che si chiamavano Vannucci, Balducci, Turoldo. Ecco, Sorella Maria è stata un'eremita, ecco, che viveva a Campello, nell'eremo di Campello. Vi leggo questa poesia, che è poesia preghiera, perché ci introduce sia a questi due giorni ma anche all'avvento che ormai è alle porte perché stasera inizierà. Vieni Signore Gesù, vieni attraverso il pane santo, vieni in mezzo ai tuoi riuniti nel tuo nome. Vieni perché l'anima nostra è così incerta nel cammino e il nostro cuore è così stanco. Vieni perché potremmo disperare di noi e di tutto, ma di te mai. Vieni perché abbiamo bisogno di perdono, di compassione, di pace. Vieni perché amiamo le cose sante, amiamo chi è vita della nostra vita, amiamo chi patisce, chi soffre e tutti vogliamo affidare a te, offrendo tutto e implorando per tutti il bene. Ecco, questa è la preghiera di Sorella Maria che ci introduce. Il tema di questi giorni sarà il Vangelo dell'infanzia secondo Luca. Quindi ci fermeremo sul Vangelo dell'infanzia. E stamattina la prima parte la dedicherei a qualcosa di un po' scolastico, se vogliamo, però ritengo che sia fondamentale, altrimenti rischiamo di parlare in questi due giorni di cose che non riusciamo a fondare. Io credo che la spiritualità, anche quella biblica, cioè quella evangelica, la lezione che facciamo, ha bisogno però di un background storico, archeologico, anche un po' arido, se vogliamo, se no facciamo del spiritualismo, non volemmo sedere a perderla con Roma. E invece bisogna un pochino fondare. Allora la prima parte io la fonderei anche per sgretolare certe concezioni che ci portiamo avanti ma che non sono assolutamente storiche.
E vi assicuro che di fumo, anche romantico, intorno ai Vangeli, in particolare il Vangelo dell'infanzia, ne è stata creata tantissimo. Chi è stato in Palestina, in Israele, e chi è stato con me, si sarà accorto che di cose ne abbiamo smontate tante, ma non per il piacere di smontarle, ma per una onestà intellettuale. Quindi la prima parte di questa mattina faremo una lezione di onestà intellettuale. Poi capirete cosa voglio dire, dove voglio andare a parare. Allora, voi sapete che i Vangeli d'infanzia, o meglio, i racconti che raccontano, scusate il gioco di parole, l'infanzia di Gesù sono quanti? Faccio io le domande adesso. Quanti sono i Vangeli che parlano dell'infanzia di Gesù? Quanti sono i Vangeli?
Quattro.
Di questi quattro, quanti parlano dell'infanzia di Gesù?
Sono sinottici, in particolare
due.
Luca.
Quindi i Vangeli sono, in ordine cronologico, Marco, Matteo, Luca, Giovanni. Quelli che parlano dell'infanzia di Gesù sono Matteo e Luca, non Marco e Giovanni. Cosa vi ho messo qui? Una ipotesi, ovviamente un'ipotesi, perché la tradizione delle fonti si chiama così, cioè capire da dove, come sono nati i Vangeli, le ipotesi sono tantissime. Vi propongo quella che forse va per la maggiore oggi, che è questa. Beh, qui non c'è, ovviamente, non c'è Giovanni, io non vi parlerò di Giovanni, e non verrà quasi mai citato Giovanni, perché? Perché Giovanni non è un sinottico, i sinottici sono Marco, Matteo e Luca. Sinottici perché? Perché si possono leggere, se messi uno a fianco all'altro, con un solo colpo d'occhio, cioè più o meno, dicono tutti la stessa cosa. Poi vedremo che in realtà non è così. Comunque noi ci interesseremo di Marco, Matteo e Luca, perché sono i sinottici, in particolare, perché facciamo il Vangelo dell'infanzia, solo di Matteo e di Luca, perché solo qui si hanno notizie di Gesù prima del suo ministero pubblico, che è iniziato intorno, diciamo, i 30 anni, poi vedremo che non è così. Comunque, teniamo buoni intorno ai 30 anni. Giovanni e Marco fanno partire il tutto con Gesù già adulto. Questa è una bella domanda: perché Giovanni e Marco non parlano dell'infanzia di Gesù? È una bella domanda. Eppure è importante, Gesù è nato, quindi il figlio di Dio che si incarna, è Maria. Ecco, tutto questo non è, poi vedremo perché. Cominciamo a dire che non ne parlano, questo è già, dice già qualcosa. La seconda domanda che ci facciamo è: ma il materiale, dove hanno preso il materiale gli evangelisti, ecco, per scrivere i Vangeli? Tenete conto che nessun evangelista ha incontrato Gesù personalmente. Nessuno. Né Marco, né Luca, né Giovanni, né Matteo hanno incontrato Gesù face to face. Nessuno. Allora, però qualcuno l'avrà incontrato, se ne parlano. I testimoni oculari. Allora, noi dobbiamo credere, tolto Giovanni, tanto Giovanni è quello che ha scritto più tardi il suo Vangelo, siamo intorno al 100 dopo Cristo. Semmai vi metto anche le date, perché possono essere. Quindi Giovanni scrive il suo Vangelo intorno al 100 dopo Cristo. Tenete conto che Gesù è morto intorno al 30, poi vedete. Marco scrive il suo Vangelo tra il 60 e il 75 dopo Cristo. Matteo scrive il suo Vangelo intorno all'80-90 dopo Cristo. E Luca scrive il suo Vangelo intorno all'80-85 dopo Cristo. Cosa vuol dire scrivere? Possiamo dire la redazione finale ha questa data. O cosa c'è prima? Prima c'è un mondo, nel senso che c'è tutta la tradizione orale, c'è dei piccoli libretti che vengono costruiti, e poi vanno a formare la redazione finale più o meno in queste epoche qui. Allora, qual è l'evangelista o la fonte, se vogliamo, più antica dei tre sinottici? Marco, avete visto, 60-75. Ma questo Marco che vi ho scritto qui, in realtà, è ancora prima di questo Marco. Cioè Marco attinge a una fonte, che viene sempre chiamata marciana di Marco, precedente alla redazione finale. Quindi vuol dire che Marco è stato, il materiale di Marco, chiamiamolo così, è andato a influire molto su Matteo e molto su Luca. Vedete le due frecce. Marco ha influenzato Matteo e Luca. Cosa vuol dire? Vuol dire? Vuol dire che moltissimo materiale di Matteo e moltissimo materiale di Luca lo abbiamo anche in Marco. Perché è Marco che l'ha influenzato. C'è del materiale di Matteo e di Luca che non si trova in Marco. Abbiamo detto, molto di Marco c'è in Matteo e in Luca. Ma molto di Matteo e di Luca non lo troviamo in Marco. Vuol dire che Matteo e Luca hanno preso delle informazioni da un'altra parte, da un'altra fonte, si dice. Dove? Da questa fonte qui. Fonte che viene chiamata fonte Q, che viene compilata, si pensa, qui sono ipotesi, per non sapere moltissimo, è una fonte probabilmente che si è andata a formare tra il 50 e il 70. Quindi è una fonte molto antica, è molto più vicina a Gesù. Purtroppo di questa fonte Q non è rimasto nulla, se non ovviamente quello che troviamo in Matteo e in Luca, ma c'è da credere che conteneva molto di più. Cos'era la fonte Q? Si pensa che la fonte Q sia un insieme di detti di Gesù, cioè Q ha raccolto, Q perché, apro una parentesi, in tedesco, sono i tedeschi che hanno fatto questo lavorio, eh? I tedeschi la chiamano, fonte in tedesco è Quelle, eh? Quelle. Quindi fonte Q, perché è scritto con la Q, fonte Q. Si pensa che la fonte Q fosse un insieme di detti di Gesù. Quindi Gesù ha detto, Gesù ha detto, Gesù ha detto. La fonte Q ha influenzato molto di Matteo e di lui. Passo successivo.
Fonte orale, però.
Fonte orale.
La fonte Q era una fonte orale o
no? No, sì, ovviamente qualcosa di scritto c'era, a noi non è giunto nulla, eh? Non è giunto nulla. Beh, appunto, non sappiamo nulla, sappiamo solo che l'hanno chiamata Q perché hanno raccolto tutto quel materiale in comune da entrambi, che doveva rifarsi a una fonte precedente. Il passo successivo è che c'è qualcosa in Matteo che non c'è né in Marco, non c'è in Luca, quindi vuol dire che Matteo ha preso del materiale da un'altra fonte ancora. Da dove l'ha presa? Da quella che si ritiene la fonte M, possiamo dire, no? Che utilizza solo Matteo. Facciamo un esempio. Qual è quell'episodio che
Non c'è nessun altro Vangelo, ovviamente non stiamo parlando di Giovanni, Giovanni è un altro discorso. Qual è quell'episodio, per fare un esempio, che troviamo solo in Matteo, quindi proprio di Matteo soltanto? L'episodio dei magi. I magi, ci racconta l'episodio dei magi, viene solo raccontato nel Vangelo di Matteo. Troviamo in Luca qualcosa proprio suo, che sicuramente non ha preso da Marco e non ha preso neanche dal Conte Q. E sono almeno due episodi che noi conosciamo molto bene: la parabola del figlio il prodigo e il buon samaritano. Qualcuno avanza un'altra ipotesi, ma a questo punto mi fermo perché siamo nel campo dell'ipotesi. A questo punto tutto andrebbe bene, ma che accanto alla Conte Q ci possa essere un'altra raccolta di detti che è arrivata a noi, anche se scoperta molto tardivamente, che è stata scoperta nell'Ottocento, che viene chiamato il Vangelo di Tommaso, che è un Vangelo apocrifo. Qualcuno pensa che abbia influito, cioè che è una raccolta di detti, anche il Vangelo di Tommaso, è una raccolta di detti che ha influito anche sui evangelisti. Qui vi farei sono discordanti. John Mayer, che è un grande biblista americano, dice no, non è plausibile, altri dicono sì. La cosa interessante è che il Vangelo di Tommaso è pubblicato, esiste, e secondo me una lettura del Vangelo di Tommaso potrebbe essere interessante, affascinante. Tutto il commento è pubblicato da l'editrice Appunti di Viaggio di Roma. È interessante. Perché vi ho fatto questo discorso? Perché ci torna utile, lo terrete presente, alle cose che diciamo adesso. Allora, ripeto, noi ci troviamo ovviamente, abbiamo detto, su Luca, perché potevamo fermarci sul Vangelo dell'infanzia di tutto, non possiamo fare. Ho scelto Luca. Perché? Perché Luca sarà il Vangelo che ci accompagna quest'anno. Luca è l'anno nuovo, ecco. E Luca è anche il cosiddetto Vangelo della Misericordia. Visto che stiamo iniziando fra poco l'anno della Misericordia, ho detto, ma affrontiamo Luca. Quindi teniamo presente queste cose. Entriamo dentro al nostro discorso. Fin qui va bene? Non era una lezione di fisica, visto che
abbiamo temuto, almeno ho temuto fino a me.
Allora, visto che affrontiamo i Vangeli dell'infanzia, a parte le fonti da cui hanno potuto attingere, a noi interessa, ma in ultima analisi, qual è la fonte dei racconti dell'infanzia? Cioè, chi è stato presente a livello oculare, fisico, a quei momenti? Guardate che non sono domande campate in aria, sono importanti, ci va di mezzo la nostra fede. Chi è stato spettatore, ecco, chi è stato spettatore di quegli anni da poterli poi raccontare agli evangelisti. Allora, i discepoli, possiamo dire, fossero stati anche presenti, sono già morti, perché siamo talmente in là che anche se avessero avuto 20, 30, 40 anni, con l'età media, ecco. Un'altra possibilità è... Qualcuno dice, ma è Maria, è Maria. Beh, Giuseppe, lasciamolo perdere, che è morto, si pensa che sia morto molto presto, quando era ancora in vita Gesù. Ma se fosse stata Maria, quando ha raccontato le cose che ha visto, che ha vissuto, doveva essere presa un po' d'Alzheimer. Perché? Perché è di una lacunosità e smemoratezza impressionante. Cioè le cose che vengono, adesso le vedremo ovviamente, le cose che sappiamo di Gesù, che vengono scritte, sono molto, molto imprecise. Quindi, se fosse stata Maria... sarebbe stata, è imbarazzante, sarebbe imbarazzante, perché racconta delle cose assolutamente non, storicamente non fondate, ecco. O comunque molto lacunose, molto sarebbe stata molto smemorata, ecco, diciamo così. Quindi non è plausibile che fosse stata Maria, ecco. Facciamo un esempio. Tutte le cose che, adesso dico, le riprenderemo, ma tanto stiamo facendo una sorta di introduzione. Provate a prendere, ecco perché vi chiedevo di avere un Vangelo. Adesso useremo molto il testo. Andate in Luca 2,22. Citerò molto in questi giorni, farò molte citazioni. Cercate di prendere la citazione al volo, non fatemi ripetere sempre le stesse cose. Quindi io dico Matteo 5, Luca 2, 22, tac, subito 2, 22. Non andate a chiedere al vicino, ma cosa ha detto? 5, 22. Qui, facciamo un po' di... esercitiamo l'attenzione. Per fortuna che non insegno molto, se no sarebbe un disastro. Luca 2,22. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Cosa dice qui? Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione. Di chi? Sottinteso Maria e Giuseppe. Ora si sa dalla storia che nel primo secolo dopo Cristo il marito giudeo non si sottoponeva affatto ad alcuna purificazione accanto a sua moglie. La nascita di un figlio rendeva impuro soltanto la madre, non il marito. Quindi non c'era nessuna necessità di purificarsi entrambi. E qui il testo dice quando furono compiuti i giorni della loro purificazione. Questo è un esempio, ce ne sono tanti altri, soprattutto quando andranno nella seconda parte, quando pagano le tasse, c'è una grande confusione, cioè dice delle cose che storicamente non è assolutamente avallata. Quindi c'è qualcosa che non gira a livello storico. Non possiamo dire che l'evangelista non gli interessasse essere, ovviamente no, aveva un'idea di storia diversa, ma quando fai dell'affermazione almeno si presume che siano conformi a quello che stava avvenendo veramente, a livello storico. Faccio un altro esempio, che qui è questo più scandaloso, è più scandaloso, ma è molto interessante. Vi ho messo qui una cartina, guardate la cartina. Adesso sposto.
Il metto qua, o anche. Questa era la Palestina al tempo di Gesù. E noi cosa possiamo notare? Beh, i confini, ovviamente, le regioni, le distanze sono molto diverse da quelle che sono oggi, no? Però a me interessa che le tre grandi regioni antiche di Israele, di Palestina, erano la Galilea, con Nazareth, a noi interessava Nazareth, che è qui, poi la Samaria, che era il regno di mezzo, dove l'incontro con la Samaritana, Gesù è un luogo molto importante, e poi abbiamo la Giudea, che è la regione più a sud, con Gerusalemme e Betlemme, quindi Gerusalemme e Betlemme. Quindi Nazareth, Gerusalemme e Betlemme, quello che non interessa per i nostri giorni, perché l'immagine dell'infanzia più o meno si svolgono in questi luoghi. Poi qua sotto c'è l'Egitto, però sapete dove è l'Egitto. Tutto il resto era territorio pagano, quindi la Bilene, la Fenice, con Tiro e Sidone, vedete, Tiro e Sidone vengono citati anche nel Nuovo Testamento. Poi, adesso questa è la Siria, oggi con Damasco. Poi, ancora tutta la regione pagana, la Oranitide, Traconitide, Iturea, sono tutte citate, assieme anche alla Decapoli. Siamo tutte nella parte, diciamo, più a est, oltre il Giordano. Questo è il Giordano, che parte, nasce dai monti sopra il lago di Tiberia, sopra l'Ermo, poi scende, attraversa quello che oggi è il confine tra Israele e Giordania, passa attraverso il Mar Morto e poi continua qua sotto. Quindi tutta la Perea, Decapoli. Proviamo a pensare, vi faccio notare questa cosa che è interessante dei Vangeli. Noi ci accorgiamo, leggendo il Vangelo dell'infanzia, che le cose che dice Matteo sono molto molto diverse da quelle che dice Luca. E le cose affermate da Luca sono molto diverse da quelle che dice Matteo. Eppure sono gli unici due che parlano dell'infanzia di Gesù. Cosa vuol dire? Hanno fonti diverse? Può darsi, ma queste fonti. Allora, perché sono discordanti così? E guarda che sono molto discordanti. Non sono quisquiglie. Anzi, a volte sono opposte. Uno dice una bianco e l'altro dice nero. Eppure Gesù è stato uno. Vi volevo fare un esempio. Beh, a parte che Maria ha ricevuto un annuncio, no? Ma l'annuncio a Maria da chi viene fatto? Dove viene raccontato? Nell'Evangelo di Luca lo vedremo. Un angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Luca 1,26. Matteo non parla assolutamente dell'annuncio dell'angelo a Maria. C'è un'altra annunciazione, a chi viene fatta? A Giuseppe. Quindi da una parte abbiamo l'angelo che si rivolge a Giuseppe, all'altro per Luca. Già un po' stranino anche questo. Ma guardiamo i viaggi, viaggiano molto in quel periodo, eh? Tutti in viaggio, Maria, Giuseppe, Gesù che si è un po' stato di qua, un po' di là. In Matteo, vi faccio notare questa cosa, perché ve le dico? Perché almeno una volta nella vita è bene fermarsi su questa, non so quante occasioni avete di fermarmi in questa, perché quando viene letto, non so, a messa, uno prende per vero quello lì e si tiene questo. Provate a prendere Matteo 1'altra cosa curiosa, Matteo, abbiamo la redazione finale di Matteo intorno all'80-90, Marco 60-75, però nei Vangeli viene sempre posto come primo Vangelo Matteo, e dovrebbero essere in senso cronologico, perché? Perché per molto tempo si è pensato che il più antico fosse Matteo, però è stato tenuto così per non cambiare. Voi andate in Matteo, a parte che c'è tutta questa genealogia, versetto 13, Matteo 2:13. No, scusate, 2:1, partiamo dall'1, va, di Matteo. Matteo 2:1. Guardate come inizia. È importante questo, eh? Nato Gesù a Betlemme di Giudea, quindi siamo nella Giudea, a Betlemme, a pochi chilometri da Gerusalemme. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, e poi inizia l'avventura dei magi, la bella e bella episodio dei magi, che solo Matteo ha, abbiamo detto, è curioso. I magi vanno, si informano, al versetto 10, al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Guardate cosa succede al versetto 11. Entrati nella casa. Entrati nella casa. Qui bisogna leggere in greco. In greco c'è un termine che indica proprio casa. Casa. Oikian con la K. Oikian. Entrati nella casa. Videro il bambino, aprirono i loro scrigni. Perché vi faccio sottolineare che Matteo usa il termine casa? Perché non viene usato né il termine stalla e neanche tantomeno il termine grotta. C'erano i termini in greco per indicare, ma Matteo usa casa. Cosa si può, deve presupporre, supporre a questo punto? Che Gesù è nato in una casa a Betlemme, che era la sua casa, ovvero era la casa di Giuseppe e Maria.
Non si può supporre anche altro, mi scusi. Cioè, che magari è nato nella grotta, sono arrivate persone, cioè, se facciamo supposizioni, ipotesi, dato che immagino sono arrivate immediatamente il giorno della nascita di Gesù, magari nel frattempo sono stati ospitati come famiglia in una casa.
Da dove arrivavano?
Cioè, è nato nella grotta. Cioè, dove arrivavano l'immagine, dove arrivavano
No, l'immagine. Giuseppe e Maria, perché non dovessero... Matteo ti sta dicendo... Che Maria e Giuseppe vivevano da anni, può darsi.
Il censimento allora?
Ecco, e vedete,
E questa è la pregatura, che noi leggiamo il Vangelo per sentito dire. Ma qui non c'è nessun, qui non c'è nessun censimento. Dov'è il censimento? Nel Vangelo di Matteo. È lì che voglio arrivare, fatemi finire, se no non comprendiamo bene le cose. Quindi, se voi poi con calma andatevi a leggere quello che viene prima, non possiamo leggere tutto il Vangelo, se no non ci passa più. Però, tanto per dire, guardi i titoletti, Matteo inizia con l'infanzia di Gesù, la genealogia, poi c'è Giuseppe assume la paternità di legale, dice sì, la prendo io, Maria, perché credo fermamente che è figlio di Dio, ma io me ne assumo la paternità. Poi abbiamo nato Gesù a Betlemme, qui non si parla di censimento. Qui Matteo suppone che Maria e Giuseppe vivessero tranquillamente a Betlemme, nella loro casetta, nel loro appartamento. Infatti entrano nella casa.
Entrati nella casa.
Versetto 11.
Entrarono in quella casa due spese di bambina sua.
2.11. Ce l'hai anche tu o un Vangelo diverso? Ecco, queste cose servono anche per avere un po' di mestichezza col Vangelo. Quindi io penso che noi cristiani abbiamo il compito di prendere un po' di mestichezza col Vangelo, se no.
Sì.
Ci basiamo soltanto sull'apparizione della Madonna di Giudori e non va bene, c'è anche il Vangelo. Allora, questo si accorda con il fatto che Erode, allora, da quanto potevano vivere in quella casetta bella a Betlemme? Potevano vivere già forse da 2 anni col bambino. Cioè, la vita che vi mangi, quando viene fatta? Appena nato il bambino?
No.
La visita dei magi presuppone che Gesù avesse almeno 2 anni. Altrimenti Erode è un folle. Sì, era folle, ma era molto lucido. Perché cosa fa Erode? Dice, oh, qui è nato uno che che lo chiamano il re, ma io sono il re, facciamolo fuori. Per essere sicuro, cosa fa? Ordina la strage, cioè l'uccisione di tutti i bambini dai 2 anni in giù. Quindi vuol dire che il bambino aveva almeno 2 anni, Gesù, se no perché fa uccidere tutti i bambini dai 2 anni in giù? Se avesse avuto 3 mesi o 30 giorni o 2 giorni, avrebbe fatto uccidere i bambini da una settimana in giù, da un mese, ma non 2 anni. Quindi bisogna supporre che Gesù stesse in questa bella casa almeno da 2 anni. Ora Erode ordina questa strage e Giuseppe dice, grazie all'angelo, dice qui è meglio scappare. Il problema adesso per Matteo è motivare il trasferimento a Nazaret. Perché vi dico è un problema per Matteo? Perché Matteo è un evangelista che è molto attento. Matteo, perché ecco un'altra cosa che però non si può dire tutto ovviamente. Ciascun evangelista scrive per un determinato pubblico, diciamo così, no? Luca scrive per i pagani, per i greci, per i lontani. Matteo scrive per i giudei, quelli che arrivano al cristianesimo dal giudaismo, erano ebrei. Quindi Matteo non perde occasione per far vedere, per dire agli ebrei convertiti al cristianesimo, che tutto quello che si dice di Gesù era in realtà, che è successo a Gesù, era in realtà il compimento delle scritture, e così si compì la parola, e così si compì. Matteo usa tantissimo. Anzi, talmente tanto che è curioso che molte volte dice: così si compì la scrittura, peccato che la scrittura non diceva questo. Era talmente preso da questa cosa che avevo dei passi in cui i profeti non dicono assolutamente questo. Comunque, egli si alzò. Perché deve andare a Nazareth? Perché, secondo Matteo, le scritture avrebbero chiamato il Messia il Nazareno. Il Nazareno, cosa vuol dire? Di Nazareth. Quindi Matteo, per il quale Gesù è nato, era betlemita, betlemita, in qualche modo adesso deve portarlo a Nazareth. Deve portarlo, deve trasferirlo a Nazareth, perché le scritture dicono era il Nazareno. In nessuna parte c'è scritto che Gesù, che il Messia fosse betlemita. Ora Matteo fa compiere un lungo giro alla Sacra Famiglia per giungere alla cittadina del nord. Deve portarlo su al nord. Allora cosa fa? L'angelo gli dice, guarda che tradizione solo di Matteo, anche questa. L'angelo dice, guarda che Erode vuole far uccidere il bambino, scappa, vai in Egitto. Lo dice qua. Fuggi in Egitto, siamo al versetto sempre 13. Alza, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto, resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino, si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto al profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ora, abbiamo la strage degli innocenti. E poi cosa succede? Morto Erode, ecco un angelo del Signore appare con il Signore Giuseppe e gli dice: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, va nella terra di Israele, cioè torna in Israele. Non gli dice torna a Betlemme, che era casa sua. Dice soltanto, si suppone che dicesse torna a casa tua, cioè a Betlemme. Però qui succede qualcosa. Si alzò, prese il bambino, volle entrare presumibilmente a Betlemme, perché era a casa sua, ma quando venne a sapere che nella Giudea, quindi a Betlemme, chi sta? Sta Archelao, figlio di Erode, Erode morto intanto, si ritirò e disse, no, io non vado a Betlemme, perché? Perché c'è il figlio di Erode che è molto cattivo, qua mi fa fuori anche il bambino. Quindi, non era molto esperto di politica estera, perché si ritirò nella regione della Galilea. Peccato solo che chi governava il nord, l'altro figlio di Erode, Erode Antipa, che era ancora più cattivo del fratello, perché avrebbe poi messo a morte Giovanni Battista. Detto la cosa. Quindi capite che non è stata molto azzeccata la scelta di... cioè, passa dalla padella alla braccia. Non vado a Betlemme, vado su. Però possiamo pensare che l'abbia fatto perché? Perché andando a Nazareth si poteva compiere, no? Questa profezia del Nazareno. Andò a abitare, guardate che importante, siamo al capitolo 2 versetto 23, guardate cosa c'è scritto: andò a abitare in una città chiamata Nazareth. Ora, se voi leggete una cosa così, cosa potete supporre? Potete supporre che Nazareth fino a quel momento non la si conosceva. Va in una città chiamata Nazareth. Non dice va a Nazareth, come per sottintendere che la conoscevano già, probabilmente erano dei parenti. No, va in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo di profeta. Sarà chiamato Nazareno. Peccato che nessuna profezia diceva questo, nessun profeta, non esiste questa cosa, nessun profeta disse questo. Comunque Matteo dice deve essere chiamato Nazareno. Perché è importante questa cosa? Vi dico, e questo è importante, perché Nazareth sembra una nuova cittadina. Andiamo in Luca. Dove nasce tutta l'infanzia di Gesù? A Nazareth. Maria dove abitava? A Nazareth. L'annunciazione dov'era? A Nazareth. Si fidanza con un uomo di Nazareth, viveva a Nazareth. Quindi Nazareth per Luca era la casa di Giuseppe, di Maria, dice l'annunciazione. Vedete? Per Matteo Nazareth è l'ultima spiaggia, cittadina sconosciuta. Per Luca tutto si è svolto a Nazareth. C'è qualcosa che non gira, eh? C'è qualcosa che non gira. Siamo su due posizioni diametralmente opposte. Ad esempio, voi potete leggervi poi, lo vedremo, Luca 1:26-27, l'annuncio viene fatto a Nazareth. Maria va a fare visita alla parente Elisabetta in Giudea, fa questo lungo viaggio da nord a sud in Giudea, perché la cugina di cugina, la parente Elisabetta abita vicino a Gerusalemme, ma poi dice il testo, tornò a casa sua, Luca 1:56, tornò a casa sua, vuol dire che Betlemme, che Nazareth, scusate, era a casa sua. Altro aspetto importante, Luca ricorda che in quel tempo fu svolto un censimento su scala mondiale, decretato da chi? Da Cesare Augusto, Quirino, governatore della Siria. Ma questa cosa del censimento vorrei fermarmi dopo, tenete conto che anche qui le cose non toccano. Allora, dove voglio andare a parlare? Quali sono queste fonti, le fonti dell'infanzia di Gesù? A parte i testimoni, abbiamo visto che non possono essere testimoni oculari, Maria non può essere, perché l'avesse fatto, abbiamo detto, avrebbe probabilmente era già un po' malata, se sbagliava così tante cose. Allora bisogna mettersi il cuore in pace, forse. Che i Vangeli dell'infanzia, che siano di Luca o che siano di Matteo, sono un grande impianto teologico. Osiamo pure dire che sono state due grandi invenzioni i Vangeli dell'infanzia. Per far passare cosa? Far passare un messaggio teologico importantissimo. Gli evangelisti non vogliono fare storia come vogliamo intenderla noi. Vogliono portare avanti un messaggio teologico spirituale. Ovviamente qualcosa di storico ci sarà pure. Però vedete che non possiamo fermarci, basarci per sapere qualcosa di storicamente avvenuto sui Vangeli, perché ognuno dice la sua. E a volte dicono l'opposto, il discorso di Nazareth e Betlemme. Questi benedetti magi c'erano, ma solo Matteo parla, e non c'è nessun altro posto. E avanti così. Non dobbiamo scandalizzarci di queste cose. Il Vangelo di Giovanni è tutto costruito, quasi teologicamente. Ma tantissime cose del Vangelo di Giovanni non sono esistite. Come intendiamo noi la storia. Ma sono vere, perché la verità non è quello che è storicamente approvato, eh. La verità trascende la storicità. Siamo noi, figli dell'Ottocento, dell'empirismo, che identifichiamo verità con storicità. Ma non tutto quello che è storico, o meglio, tutto quello che è storico è vero, ma non tutto ciò che è vero deve essere storico. facciamo un po' di confusione tra noi, tra storia e verità. E allora a noi interessa, noi faremo il Vangelo dell'infanzia, in particolare di Luca, ma con questa idea che a noi interessa il messaggio teologico che si sta dietro. Perché Marco e Giovanni non parlano dell'infanzia di Gesù? Perché per loro non è importante, non è assolutamente importante. Voi sapete che il Vangelo inizialmente, il Vangelo era soltanto la morte di Gesù. La bella notizia è che Gesù è morto per amore. Poi c'è la resurrezione e poi è stata messa insieme i racconti della predicazione, i miracoli di Gesù e per ultima l'infanzia. I libretti dell'infanzia sono stati gli ultimi scritti del Vangelo, cioè quelli meno importanti, possiamo dire. Quando è che hanno cominciato a formarsi i Vangeli dell'infanzia? Quando cominciano a circolare nella Chiesa delle eresie, cioè qualcuno che dice che in realtà... Sì, appunto, che Gesù era Dio ma non era uomo. Allora, in quell'epoca in cui si stava discutendo, ma Gesù era veramente uomo e Dio, la nostra fede dice che Gesù è vero Dio e vero uomo, qualcuno diceva no, è soltanto vero Dio, non vero uomo. Allora quando hanno cominciato a apparire queste eresie, hanno detto no, aspetta un attimo, facciamo vedere che Gesù è veramente nato da donna, è stato partorito e ha sofferto come tutti lei, Maria, come tutte le donne, il bambino, avanti così. Si sono costruiti i Vangeli dell'infanzia per combattere queste eresie. Ancora due, se ce la fate ancora, poi facciamo un po' di pane. Aspetti importanti prima di buttarci sui testi. Primo, dove è nato Gesù? Avete visto che sia per Matteo e sia per Luca, Gesù nasce a Betlemme. Per tutti e due. Per Matteo, abbiamo detto, era la sua casa. Luca invece lo fa fare un lungo viaggio per andare a fare, perché Maria partorisse a Betlemme. Ora, perché questa esigenza di far nascere Gesù a Betlemme? Sono solo loro a dirlo, eh? Solo Matteo e Luca dicono che Gesù è nato a Betlemme. Perché? In tutto il Nuovo Testamento Gesù non viene mai chiamato il Betlemita, ma viene sempre chiamato in tutto il Vangelo Gesù di Nazaret o il Nazareno, ma mai Betlemita. Addirittura Giovanni 7 parla solo una volta, Betlemme viene soltanto una volta fuori di Luca e Matteo. In Giovanni 7, 42, dove viene nominato il villaggio di Betlemme, ma proprio per non dare ragione alla nascita di Gesù a Betlemme. Quindi va in questa direzione, cioè tutto il Nuovo Testamento e anche le fonti extrabibliche non parlano mai di Betlemme. Allora perché solo Matteo e Luca? Chi nacque a Betlemme? Perché Betlemme è importante? Nacque a Betlemme il re Davide. Ora, visto che Gesù è il Messia, figlio di Davide, quindi c'era bisogno in qualche modo di farlo nascere a Betlemme Gesù, per dargli dei natali importanti, no? Per dire, è nato a Betlemme, è la città di Davide, cioè la città del Messia, del re, cioè tutto questo grande enfasi vetero-testamentale. guardate che ormai tutti gli storici affermano che Gesù, quasi sicuramente, diciamo così, tanto per dare una cosa, ma quasi sicuramente è nato a Nazareth, non a Betlemme. Perché? Appunto perché, tolto Matteo e Luca che lo fanno per motivi teologici, il resto ci porta a pensare che sia stata Nazareth il luogo di nascita di Gesù. Vi dico ancora due notizie, facciamo una breve biografia di Gesù a questo punto, perché abbiamo i dati, storicamente abbiamo i dati per fare una piccola biografia di Gesù, che va è un po' discordante da quello che siamo solitamente abituati a sentire. Gesù è nato a Nazareth in che anno? Voi dite, beh, è nato a Nazareth 0, no?
Stavo dicendo anch'io la
Nazareth. Poi da lì. No, Gesù è nato sicuramente tra il 6 e il 7 avanti Cristo. Avanti 6-7 avanti Cristo. Questo è certo. Cioè 2-3 anni prima di Erode. Vi ricordate la strage degli innocenti? Gesù è nato quando Erode era vivo. Perché? E perché scappa Gesù, grazie a Giuseppe. Ora, Erode ha conosciuto, almeno, non personalmente se l'avrebbe fatto fuori, ma ha conosciuto Erode il grande Gesù di Nazareth. La storia ci dice che Erode, quando è morto, sicuramente, nel 4 avanti Cristo. Ora, se Erode è morto nel 4 avanti Cristo, Gesù deve essere almeno nato 2 anni prima della morte di Erode, visto che l'ha conosciuto. Quindi Gesù deve essere nato 6-7 avanti Cristo. Perché allora l'abbiamo fatto nascere a 7? Perché questo monaco, Epifanio mi sembra che si chiamasse, che ha fatto il primo computo della storia di Gesù, ha ciccato la data di morte di Erode, ha sbagliato quel calcolo e l'ha fatto morire 4 anni dopo. Quindi diciamo che il computo della nostra era nasce da uno sbaglio, e quindi noi in realtà, se volessimo veramente pensare che la nostra era nasce, sorge con la nascita di Cristo, dovremmo posticipare, saremo tutti più giovani, dovremmo posticipare 6-7 anni. Quindi Gesù è nato, cominciamo a mettere sulla carta l'identità di Gesù. Gesù è nato a Nazareth intorno al 6-7 avanti Cristo, in una famiglia di devoti contadini. Della bassa Galilea, una famiglia poverissima, ai limiti della sopravvivenza. Queste cose non ci pensiamo. Gesù era poverissimo, ma non per scelta. C'è da credere, le storie ci dicono che doveva patire la fame quando era ragazzo. Perché? Perché la Galilea aveva un peso, siamo sotto la dominazione romana, la Galilea la Giudea era più ricca, c'è Gerusalemme, ma la Galilea su c'è una povertà che fa paura. Perché? Perché c'è la dominazione romana aveva un peso fiscale, chiedeva un peso fiscale impressionante, e i contadini non potevano pagare. Cosa facevano? Vendevano i campi, e una volta che vendevano i campi, di cosa vivevano? Se qualcuno li prendeva a giornata.
Il padre non era falegname.
No, allora c'è da credere che erano, la maggior parte ovviamente erano contadini, perché più di quello non si poteva fare, quindi vivevano di quello che potevano, per probabilmente per prendersi qualcosa in più, per poter sbarcare in un'area, come si dice, facevano dei lavori. Vi faccio vedere, sicuramente non fa legname, questo non so da dove sia venuto fuori, ma si pensa che Giuseppe aiutasse l'economia familiare attraverso il lavoro di carpenteria. Carpenteria vuol dire uno che fa tutto, che fa tutto. Tenete conto che vicino a, vedete Nazareth? A pochi chilometri da Nazareth c'è questa cittadina, Sepphoris, vedete? Sepphoris, che era una città, ancora oggi, è un sito archeologico ottimamente conservato, era una città romana, quindi i romani si stavano facendo questa bellissima, splendida città a pochi chilometri da Nazareth. Avevano bisogno di molta manodopera. Quindi si pensa che Gesù e Giuseppe partissero, andassero a lavorare da Nazareth in questa città che stava crescendo. Quindi facevano entrambi i carpentieri in questa città. Perché si pensa che fossero tutti contadini? Comunque anche Gesù si intendesse molto bene di agricoltura. Provate a pensare. Tutti gli esempi che Gesù fa durante la sua predicazione sono tutti esempi tratti dal mondo agricolo. Non parla mai di chiodi, di pialle, di infissi, no? Parla sempre di grano, di terreno, di semi, di fiori, no? Perché era molto esperto, ovviamente, di come funzionava il terreno. Ma d'altra parte, come tutti, i nazareani. Gesù cominciò il suo ministero, no, ecco la cosa importante, Giovanni Battista. Giovanni Battista che era, non era il cugino di Gesù, era un parente di Gesù. Giovanni Battista comincia il suo ministero nella valle del Giordano verso la fine del 27 d.C., all'inizio del 28. Gesù si fa battezzare da Giovanni Battista, quindi Giovanni Battista inizia la sua predicazione prima di Gesù, quindi è presumibile che Gesù abbia iniziato la sua attività intorno al 28. Quindi se siamo intorno al 28 vuol dire che Gesù aveva circa 33-34 anni, quando inizia la sua attività pubblica. Va un po', diciamo che la predicazione avviene soprattutto su, in Galilea, ogni tanto scendeva in Giudea, perché scendeva soprattutto intorno alle Pasque, quando Gerusalemme si riempie di persone. Non crediamo che Gesù amasse la solitudine, amasse stare tranquillo, Gesù non, andava sempre in luoghi molto affollati. Cioè a un certo punto dice qui non mi ascolta più nessuno, questi quattro contadini è meglio scendere giù dove c'è gente. Infatti va spesso sotto la Pasqua a Gerusalemme. A Gerusalemme viene in conoscenza, ecco, di quel mondo di sacerdoti, di scribi, di farisei, di questo mondo incredibile, ma fa lì la sua predicazione. Tenete conto che quando Gesù va a Gerusalemme, la vita a Gerusalemme è costosissima e lui non può pagarsi una stanza a Gerusalemme. Infatti va dagli amici, se non vuoi pagarti l'albergo vai dagli amici. E gli amici chi sono? Sono quelli che abitano molto vicino a Gerusalemme, cioè a Betania. Sopra Gerusalemme c'è Betania e lì abitano Maria, Lazzaro e Marta. Infatti quando Gesù scende a Gerusalemme va e in pochi minuti, ancora adesso non so che è stato, da Betania scendi, fai il Monte degli Olivi e arrivi sotto a Gerusalemme. Ora questo ministero pubblico si protrae al massimo per 2 anni. Gesù ha predicato circa 2 anni e 2 mesi forse. Nel 30 dopo Cristo, quindi siamo Gesù nel 30 dopo Cristo, a circa 36-37 anni. No, non è morto a 33, no. Ma sì, a questo punto.
A questo punto non è.
Allora, quando Gesù ha 36-37 anni, comincia a capire che le cose si mettono male e celebra un solenne banchetto di addio con un gruppo di amici, di discepoli, un giovedì sera, e noi sappiamo anche il giorno, secondo il nostro computo ovviamente, il 6 aprile del 30, cioè l'inizio del 14° giorno di Nissan. Arrestato nel Getsemani nella notte tra il 6 e il 7 aprile, dapprima fu esaminato da alcuni capi giudei e poi consegnato a Pilato il venerdì 7 aprile di buon mattino. Pilato rapidamente lo condannò a morte per crocifissione, dopo essere stato flagellato e schernito, Gesù fu crocifisso fuori Gerusalemme nello stesso giorno. Possiamo dire con grande certezza, oggi ovviamente, che Gesù è morto la sera del venerdì 7 aprile dell'anno 30. Aveva 36 o 37 anni. Ecco, tutto questo ci tenevo a dirvelo perché le cose che andremo a dire adesso in poi devono avere questo fondamento, se no rischiamo sempre di viaggiare in un altro contesto, è molto più aleatorio, molto più nebuloso. Ci vediamo fra un quarto d'ora, 20 minuti.